Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Sabatucci, editorialista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno a chi ascolta Prima Pagina, la rassegna stampa di Radio 3. Oggi è sabato 4 ottobre. Ieri le prime pagine dei giornali, lo abbiamo visto, erano dominate dai temi dell'economia, in particolare il rapporto con l'Europa, con le autorità monetarie, la BCE, le dichiarazioni di Draghi, le proteste e queste cose qua. Oggi abbiamo invece parecchia politica, soprattutto sotto forma di commenti e di resoconti sulle difficoltà attraversate dai due partiti maggiori. In realtà ce n'è un terzo, che è il Movimento 5 Stelle, ma è appunto un movimento, non un partito. I due maggiori partiti, il Partito Democratico e Forza Italia. La questione, le questioni del Partito Democratico riguardano in parte la leadership di Renzi, la minoranza che frena, ma riguardano un tema specifico che già ieri, mi pare su Repubblica, fosse stato anticipato, cioè questo brusco, drammatico, in apparenza almeno, calo dei tesseramenti. E quindi il problema appunto di che cosa debba essere oggi un partito, è di questo che si parla in alcuni commenti oggi. Scompare quasi dalle prime pagine la questione Hong Kong, che pure viene ripresa in alcuni articoli perché non è per nulla risolta naturalmente, così come da tempo è scomparsa la questione dell'Ucraina, dove pure pare che si continui a versare del sangue. E invece purtroppo torna, direi imperiosamente, sulle prime pagine l'orrore del Medio Oriente, dello Stato Islamico, del Califfato e purtroppo delle decapitazioni. Ce n'è stata un'altra, la quarta o la quinta se si calcola anche l'episodio avvenuto in Algeria. In questo caso si tratta di un volontario inglese. Cioè abbiamo le solite foto con il povero ostaggio in ginocchio, con vestito come i prigionieri di Guantanamo, e vicino il solito boia. Questa volta è un altro, pare, con accento americano, con la faccia coperta, col passamontagne e il coltellaccio in mano. Sono immagini che purtroppo abbiamo visto più o meno uguali, cambiando soltanto l'identità della vittima. Per il resto ci sono diversi riferimenti nelle prime pagine a vicende giudiziarie che sono diverse, che in qualche modo si intrecciano. Si parla ancora del possibile, ormai certa deposizione al Quirinale del Presidente della Repubblica e di questa incresciosa storia che vedeva appunto i boss mafiosi intenzionati a partecipare in videoconferenza naturalmente a quell'udienza, che pare invece si svolgerà a porte chiuse, aggiungo io, per fortuna. E poi soprattutto oggi si parla parecchio del solito contrasto, ormai solito perché dura da mesi, nella procura milanese fra il procuratore capo Bruti Liberati e l'aggiunto Robledo, che sarebbe stato espropriato, diciamo così, che è stato anzi espropriato dal procuratore capo della titolarità delle inchieste sulla corruzione e relegato in un ufficio appunto dove si tratta più che altro di svolgere mansioni burocratiche. Ecco, queste sono le notizie principali, però ancora da citare qualche rimbalzo, qualche strascico della vicenda dell'Opera di Roma, alcuni giornali danno ancora certo rilievo, e anche un paio di vicende che attengono in qualche modo al discorso scientifico, la questione, ahimè, che si trascina del metodo Stamina. Sembra vi sia stata una pronuncia definitiva, ma non si sa mai di definitivo qua, da questo punto di vista non c'è mai nulla. E poi anche si accende su alcuni giornali il dibattito sugli OGM, sugli organismi geneticamente modificati. Vedremo di parlare anche di questo se avremo il tempo. Questo è più o meno, sono più o meno gli argomenti principali. Adesso vediamo in dettaglio le prime pagine. Prima vi ricordo che gli SMS che volete inviare verranno poi pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Bene, cominciamo a vedere appunto meglio le prime pagine. Repubblica comincia con Renzi che attacca i sindacati. Renzi ha parlato a Ferrara, è stato applaudito ma anche contestato. Scontro con Bersani, dice sempre il titolo principale di Repubblica, sul crollo di iscritti PD. Sulla questione c'è un'analisi di Concita De Gregorio. Mentre sulle vicende interne del partito abbiamo Goffredo De Marchis e il retroscena di Alberto D'Argenio. La parte destra del giorno della prima pagina è quasi tutta occupata dalla terribile foto del cittadino britannico che poi è stato decapitato dallo Stato Islamico. Il titolo LIS, in senso, ora lo si chiama così, Islamic State, decapita il quarto ostaggio, il boia Obama è colpa tua, anche questa purtroppo l'abbiamo già sentita, e c'è appunto un articolo di Enrico Franceschini. Come vi dicevo prima, si parla della questione del Tecnomais cosiddetto, dove c'era stata una polemica con un'ambientalista indiana, Vandana Shiva, e oggi risponde Elena Cattaneo, una scienziata italiana che è anche senatrice a vita, risponde in difesa del Tecnomais, diciamo così. Il Corriere della Sera ha una piccola apertura con Renzi che convoca a sorpresa i sindacati, ma loro e l'Europa voltino pagina. C'è un retroscena di Francesco Verderami su Berlusconi e Fitto sul contrasto dentro Forza Italia. C'è un titolo su quasi tutta la pagina in taglio più basso che annuncia a pagina 2 o 3 un dossier di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, così spendono male, fra parentesi, le nostre città, il dossier di tutti i conti, le multe, gli asili, la viabilità, eccetera, eccetera. Un dossier piuttosto inquietante perché sembra che la gestione delle entrate sia piuttosto così discutibile, anche se questi dati si riferiscono al 2010, si potrebbe sperare che da allora le cose siano migliorate, speriamo. Ancora c'è naturalmente sul Corriere della Sera, in prima, la foto del volontario inglese, lo si vede in un momento invece felice, con un bambino in braccio mentre svolge la sua attività umanitaria, perché questo poveraccio era andato lì per un'organizzazione non governativa e non era certo andato lì a fare la guerra.
sempre in taglio basso, sulla destra del Corriere, della prima pagina del Corriere, si aggiunge un dato alla questione della rimozione del PM Robledo, più che rimozione direi un demansionamento, si direbbe oggi in termini sindacali. Si parla di 170 milioni che sarebbero stati sequestrati a Banca Internazionale, poi assolte, però sarebbero state depositate in due istituti brianzoli anziché nel Fondo Unico Giustizia. Questa forse è una degli addebiti che viene, che non mi sembra però così terribile, che viene addossato al sostituto. Ancora l'editoriale di Massimo Franco su i patti che non reggono e l'inquietudine nei partiti e nei rapporti fra i partiti. Andiamo avanti sulla Stampa invece, il titolo è più neutro in realtà, anche questo potrebbe risultare allarmante, il titolo principale dico. Il governo cerca 3 miliardi, metà dai tagli alla sanità. Si era detto in passato che tagli alla sanità non ce ne sarebbero stati, però si è parlato di razionalizzazione, insomma, alla fine qualche cosa si risparmierà anche da lì. C'è un articolo sotto il titolo principale di Antonella Rampino, il Colle teme lo stop dell'Unione Europea. Teme che l'Unione Europea possa in qualche modo censurare, criticare il documento di economia e finanza che sta per essere varato. Di spalla abbiamo Stamina, a rischio la sicurezza dei malati. Gli ispettori del Ministero hanno dato un verdetto che, ripeto, sembrerebbe essere definitivo, e il ministro Lorenzin dice la partita finisce qui, basta con l'esperimentazione. Vannoni, l'ideatore, colui che pratica questo metodo, mai convalidato da una sperimentazione scientifica, risponde: per fermarmi serve una legge, ma francamente di leggi ne abbiamo anche troppe. Sono i magistrati che in questo caso, va pur detto, tutto era molto chiaro, c'erano state appunto pronunce di vario genere, eccetera, e ogni volta però c'è un magistrato o un TAR che dice che no, che invece bisogna dare ai malati la possibilità di curarsi con questo metodo. E qui possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma se poi i magistrati, per motivi che non ignoro, non le applicano, magari per motivi umanitari, non lo so, purtroppo non se ne uscirà mai. Va bene, questo era un commento mio però. Il Sole 24 Ore parla di professionisti in 6 anni perso il 15% del reddito, in effetti è un dato abbastanza inquietante anche questo, mentre l'editoriale di Adriana Cerretelli parla della vera sfida, costruire un nuovo patto sociale europeo, se ne è parlato anche ieri, ricorderete. L'Avvenire parla delle famiglie italiane che pregano col Papa. L'editoriale di Leonardo Becchetti invece propone qualcosa di impegnativo, diciamo così, che l'Italia promuova una nuova Bretton Woods, appunto quegli accordi sul sistema monetario internazionale che ancora prima della fine della guerra furono stabiliti in questa località degli Stati Uniti e che stabilirono appunto le regole a cui la comunità internazionale si sarebbe attenuta nei 25 anni successivi. Poi le cose cambiarono, sono cambiate più volte. Comunque Bretton Woods proposta dall'Europa, anzi dall'Italia, secondo la proposta dell'Avvenire, che fa anche un titolo di spalla sul caos di Hong Kong e aggiunge un'altra notizia, anche questa tutt'altro che rassicurante, sugli ultra di Pechino contro gli studenti. Cioè non ci sono solo gli studenti che manifestano, ma ci sono anche i filo Pechino, diciamo così, non posso dire filo cinesi perché anche quelli di Hong Kong sono cinesi, sono i sostenitori del governo, sono quelli che non hanno troppo a cuore le rivendicazioni di democrazia degli studenti che manifestano e sono invece preoccupati, così pare, per i danni che queste manifestazioni portano a un'economia come quella di Hong Kong che sta andando invece molto forte. Questo appunto l'Avvenire. Il Mattino ha un commento di Massimo Lo Cicero sulla tempesta perfetta su Napoli e il Sud, De Magistris e altro. Un punto di Bruno Vespa, i compiti a casa dell'Italia, sappiamo bene a che cosa si riferisce. Il titolo principale è sui sindacati, Napoli torni al voto, cioè è su una proposta dei sindacati che però francamente non capisco a che titolo, chiedono, ma questa è una campagna che il Mattino sta facendo già da qualche giorno, che per venire fuori da questo pasticcio del sindaco De Magistris è bene che si torni al più presto al voto. Questo appunto sul Mattino, che ha anche un richiamo in prima pagina a un articolo di Ennio Di Norfo, esperto storico, esperto di politica internazionale, su Hong Kong. Il Manifesto invece ha un titolo principale che riguarda la tragedia di un anno fa, della strage dei migranti. Il titolo è Male Nostrum, anche qui c'è un gioco di parole, in questo caso il significato è decisamente chiaro. C'è anche di spalla un articolo di Luciana Castellina sulla questione mediterranea, ma la piccola apertura in alto riprende il tema del flop del tesseramento. PD contano gli elettori, questo è quello che ha detto Renzi. E su questo c'è un commento di Norma Rangeri, partito rottamato. Europa anch'essa affronta il tema del tesseramento, anche perché è uno dei giornali, in questo momento l'unico giornale organo ufficialmente del Partito Democratico, un articolo di Mario Lavia. Il Fatto Quotidiano invece sceglie uno dei suoi temi preferiti, ovvero la questione giudiziaria, in particolare lo scontro nella procura milanese, e il titolo fa capire chiaramente come la pensa il giornale: per combattere i corrotti si lurano il pool di Milano. Travaglio oggi invece, nel solito articolo quotidiano, si occupa anche di questo, ma di molte altre cose, in particolare delle norme sulla corruzione, sull'autoriciclaggio, e fa una critica, come suo costume, piuttosto forte di queste norme, secondo lui troppo blande. C'è anche un articolo di Bruno Tinti, magistrato, ex magistrato, su Riina, i capricci di Napolitano e i pericoli per il processo. Ecco, anche qui, come si sa, il giornale Il Fatto Quotidiano non è molto ben disposto nei confronti del Presidente della Repubblica, però parlare dei capricci di Napolitano, come se stesse facendo in realtà Napolitano, farà quello che gli è stato chiesto di fare, cioè deporrà su un argomento su cui ha già dichiarato di non avere nulla da dire, però non è che si sottrae, che fa i capricci, che punta i piedi, perché capricci? Ma questo comunque scrive Bruno Tinti, ex magistrato, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Da segnalare un evento pressoché miracoloso, che oggi i titoli principali del Fatto Quotidiano e delle Cronache del Garantista sono più o meno uguali. Anzi, quello delle Cronache del Garantista è ancora più più forte, il procuratore Stalin caccia il suo vice. Insomma, l'uno e l'altro giornale, ripeto, sulle questioni giudiziarie spesso collocati agli antipodi, prendono vigorosamente le parti del procuratore aggiunto rimosso o comunque spostato ad altri incarichi contro il procuratore capo, che Bruti Liberati, che viene accusato, appunto, viene qui paragonato niente meno che a Stalin. Andiamo avanti. Il Tempo. Il Tempo invece dedica il titolo principale alla questione dell'opera. Appalti, stipendi, trasporti, ecco gli sprechi dell'opera. Sembra un approccio giusto quello di andare a vedere poi quali sono questi sprechi, come si possa risparmiare, eccetera, eccetera. C'è un commento in prima pagina di un attore famoso, Giorgio Albertazzi, che interviene appunto sulla questione del teatro dell'opera. Basta burocrazia, giusto chiudere. Ecco, questo la prima pagina del Tempo. Il Giornale parla anche qui della fuga di iscritti dal PD. Nel partito c'è aria di scissione. Questo francamente non sembrava da altri resoconti. L'editoriale è dell'economista Francesco Forte. Renzi ha perso le forbici, tagliati solo i tagli alla spesa, cioè tagliati i tagli, ovvero che tagli non se ne fanno. È un po' il tramonto della spending review e delle molte illusioni che ci si erano fatte su questo punto, così almeno secondo Francesco Forte, ma sono cose che abbiamo letto anche, sono considerazioni che abbiamo trovato anche nei giorni scorsi sui giornali. Il titolo principale è su un argomento francamente che non avevamo ancora visto sugli altri giornali: eroi di cartapesta, il comico anti-Berlusconi indagato per evasione fiscale e Sabina Guzzanti fa flop, sale vuote per il suo film. Ora, sono cose abbastanza diverse. Il comico anti-Berlusconi indagato per evasione fiscale è Daniele Luttazzi, a suo tempo famoso per alcuni attacchi a seguito dei quali fu in qualche modo cacciato dalla televisione pubblica, però ultimamente non è che se ne fosse sentito parlare molto. Comunque è indagato per evasione fiscale. E invece Sabina Guzzanti vede, appunto, deve assistere, secondo il giornale, al flop, le sale vuote per il suo film, osannato. Ma questo, insomma, se uno fa un film può avere successo o non averne. Non mi sembra una notizia da prima pagina, ma questo è un mio parere. Ci sono altre cose, altri rinvii. De Magistris, c'è il rinvio a un articolo nelle pagine interne di Fiamma Nierenstein sulla barbarie dell'ISIS, per la festa islamica i tagliagole decapitano il quarto ostaggio, già perché ieri era anche il giorno del grande pellegrinaggio alla Mecca, da dove, questo va pure segnalato, il Gran Mufti ha pronunciato l'ennesima condanna del califfato dello Stato islamico. Ma intanto però le cose continuano sul campo a mettersi piuttosto male. Libero ha un articolo, come spesso è accaduto in queste ultime settimane, sul fisco. Altre due vigliaccate fiscali: indennità di trasferta tassata, compensazione impossibile per chi vanta un credito nei confronti dello Stato. Insomma, due mosse, secondo Libero, ai danni dei contribuenti. L'editoriale di Maurizio Belpietro la mette in un altro modo, cioè lavoro, tasse, energia, la lezione americana che non ascoltiamo. Negli Stati Uniti le cose stanno andando bene, l'occupazione aumenta e noi però non ascoltiamo quella lezione, e infatti da noi le cose vanno male. Questo è appunto il parere di Libero. C'è anche in un di spalla l'inizio di un articolo di Salvatore Dama sulla situazione tutt'altro che tranquilla di Forza Italia. Vedremo magari di leggerne qualche pezzo. Il foglio è il sabato, oggi ha un sacco di argomenti, un sacco di titoli, quasi un settimanale direi. Ne ricordo uno in particolare, così perché fa piacere, parlando dalla radio, si intitola Alto Gradimento, Fabiana Giacomotti. Viva la radio, le sue voci non conoscono la crisi dei talk show. Insomma, la radio è meno invasiva, più potente dell'immagine nel dare forma al pensiero. Un elogio della radio che sembra godere appunto di un nuovo momento di successo, il che ovviamente non può che farci piacere. Bene. Queste sono le prime pagine dei giornali, o almeno quello che sono riuscito a raccontare di queste prime pagine. Leggiamo qualche cosa, cominciando dalla questione politica, dal problema dei dissensi interni ai partiti principali. Cominciamo con Massimo Franco: i patti che non reggono, conseguenze di troppi voti ribelli. Oggi non è la nota quotidiana, ma è l'editoriale. Pensare che il richiamo alla disciplina di partito possa riportare all'ordine le Camere è pura velleità. Lo stallo dispettoso e l'impossibilità di saldare una qualunque coalizione parlamentare sono figli della macerazione delle forze politiche, dunque sono l'effetto e non la causa della delegittimazione che l'intero sistema sta subendo. Più avanti, continua Franco, l'impressione è che in questa fase termini come maggioranza e opposizione siano altamente volatili e che intese e veti si presentino con una trasversalità così radicale e atomizzata da rendere impossibile qualunque sintesi. Ecco perché il patto del Nazareno tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi funziona a quattro occhi, ma poi incontra resistenze ostinate. Negli ultimi mesi sembra aver cambiato natura. Da accordo alto volto a riplasmare le istituzioni sta rivelando le frattezze di un'intesa di potere che pezzi di entrambi i partiti rifiutano, e un alleato come l'NCD, il nuovo centrodestra, teme come una minacciosa tenaglia. D'altronde il partito del Premier continua a raccoglierne due, uno dentro e uno fuori dal Parlamento. Renzi parla agli elettori e al paese e insegue un'agenda che sancisce una mutazione dei tradizionali tabù della sinistra. Continua a pagina 29, vediamo se lo troviamo. Eccolo qua. Il problema, continua Franco, è che la ditta, come la chiama l'ex segretario Pierluigi Bersani, almeno in una parte dei deputati e senatori, ubbidisce ad altre logiche. Più avanti si passa a parlare invece di Forza Italia. Per il partito di Berlusconi il problema è opposto: ha paura di essere strangolato dall'asse col PD renziano, e così, sebbene Palazzo Chigi stia tentando alcune delle riforme invocate per anni dal centrodestra, Forza Italia recalcitra perché i consensi calano nelle urne e nei sondaggi. Insomma, conclude poi Massimo Franco, c'è solo da chiedersi come si ricomporrà la consapevolezza dei rischi di collasso del sistema quando si porrà il problema di eleggere in Parlamento il successore di Giorgio Napolitano. E questo è un tema che giustamente viene ogni tanto prospettato e che inquieta, perché come farà quel Parlamento che non riesce a eleggere o non vuole eleggere i giudici costituzionali, i membri del CSN, a trovare un accordo alto per eleggere il nuovo presidente, quando, come ha più volte annunciato, quello attualmente in carica deciderà di farsi da parte? Questo è un interrogativo, ripeto, abbastanza inquietante. Continuiamo con la questione dei partiti, della crisi dei partiti, in particolare sulla questione degli iscritti che calano. E qua appunto non si tratta solo di registrare un dato numerico che peraltro non è definitivo, perché il tesseramento non è ancora finito, finisce a dicembre.
non sappiamo poi quanto fossero attendibili i dati che si davano sulla situazione precedente, che già tra l'altro vedevano un calo rispetto ai tempi d'oro, diciamo, dei partiti di massa, questo dato è comunque inquietante. Vediamo Concita De Gregorio su Repubblica. 4 mesi fa, a maggio, in questo paese 11.203.231 persone hanno votato il Partito Democratico, portandolo al 40,8%. Precedente più prossimo è il leggendario sorpasso del PC sulla DC, che fu effimero, aggiungo io, ma il paragone non è del tutto improprio, perché avvenne in un turno di elezioni europee nell'84, subito dopo la morte di Berlinguer. Comunque, andiamo avanti nell'articolo di Concita De Gregorio. Oggi il tema all'ordine del giorno è la scomparsa dell'ultimo grande partito italiano. Crollo di iscritti, nemmeno in Emilia vanno più ai gazebo. Disintegrazione, polverizzazione. Il PD trasformato in un comitato elettorale, in un autobus per Palazzo Chigi che quando si arriva si parcheggia fuori, pazienza per la ruggine. Ma quel partito, quell'idea di partito non corrisponde più al sentire comune, aizzato e fomentato negli anni dell'inerzia e dagli errori di chi poteva e doveva alimentare l'identità e l'appartenenza, premiare la lealtà e non fedeltà devota e riconoscente, e infine dallo tsunami dell'anticasta, tutti corrotti, tutti uguali, non c'è più destra, non c'è sinistra, solo conservazione e innovazione. Insomma, con un po' di malinconicamente, Concita De Gregorio finisce col dar ragione a Renzi: il Novecento è finito, non ci sono più i telefoni fissi, le cabine a gettoni, il cerca persone, non ci sono più nemmeno i partiti, il PD era l'ultimo, quei 100.000 iscritti sono i funzionari nazionali e locali, i loro amici intimi, i loro familiari, nemmeno tutti fra i familiari, sono anziani in maggioranza o personalmente interessati alla causa o in una minima parte giovanissimi in cerca di casa destinati presto a scontrarsi con le logiche mefitiche e asfittiche delle appartenenze nei circoli. Insomma, un quadro desolante che si conclude così. Renzi è stato il primo degli scissionisti del PD, il primo che ha mostrato di poter fare senza l'apparato, fare contro. Ora all'80% in direzione, il 41% nel paese. Ha vinto, bonifichi i pozzi, segni la rotta. Se non vuole quel partito, vecchio come un telefono a gettoni, ne costruisca un altro. Dia posto ai milioni di ragazzi che non hanno dove andare e provi a fare quello che non hanno saputo fare molti troppi prima di lui. Insomma, un invito a prendere atto della situazione, magari un po' appunto con qualche rimpianto, perché poi affiora anche in altri articoli il ricordo appunto di quello che era il partito di massa di una volta, le sezioni. Forma che ormai sembra in definitivo declino, e non è detto che sia un bene, perché una rete associativa è un qualche cosa che tiene in piedi una forza politica e anche un tessuto sociale, una serie di riferimenti. Non è un argomento da prendere alla leggera. Va anche detto, però, qui sono io che aggiungo, che le leadership del Partito Democratico non hanno fatto molto per fermare questa deriva, posto che sia una deriva negativa, ma appunto su questo la discussione è aperta, anche e soprattutto nel momento in cui hanno lanciato l'idea delle primarie. Le primarie sono una consultazione in cui facendo una dichiarazione e pagando un piccolo ticket si può votare per il leader del partito. Mi chiedo se posso io contribuire a eleggere il segretario di un partito, o addirittura il candidato in un'elezione, spendendo un euro, perché devo spenderne alcune decine per iscrivermi al partito? Questa potrebbe essere un'altra chiave di lettura, un po' rozza e semplicistica, se volete, ma ci si potrebbe anche riflettere. Ancora su questo punto c'è l'articolo di Mario Lavia su Europa, che appunto è un organo di partito e che finisce però con dire un po' le stesse cose in conclusione, anche se con toni un po' diversi, che dice Concita De Gregorio. Sì,
Il partito ormai è un'altra cosa. Renzi, che è il segretario, faccia fare alla sua elaborazione, al suo partito, un passo avanti, spiegando una volta per tutte come sia possibile combinare qui e ora il partito con gli elettori, con l'attualizzazione della militanza e del tesseramento. Se pensa che il partito degli iscritti sia roba del passato, lo dica, lo elabori e faccia una cosa del tutto nuova. Ma che il PD diventi un partito senza tessere, per inerzia, senza averlo deciso, questo no. Come vedete, la conclusione non è molto diversa. Il tempo, come al solito, è poco. Volevo però almeno così segnalare in seconda pagina, anzi no, scusate, in quinta pagina di Repubblica, un'intervista con Ugo Sposetti, personaggio chiave di questa vicenda, perché il tesoriere dell'ex, cioè non del PD, ma dei DS, antico militante del PC, che è ancora tra l'altro il titolare, il referente di un cospicuo patrimonio, soprattutto immobiliare, ereditato dal vecchio Partito Comunista. E anche c'era anche ieri un cenno appunto al problema, alle polemiche, che cosa se ne deve fare di questo patrimonio. Consiglio però la lettura di questa intervista di Sposetti, perché è proprio la voce del partito vecchia maniera. Dice tra l'altro Sposetti: i partiti sono stati scuola, comunità, famiglia, poi nella Prima Repubblica è successo quel che è successo, ma dovrebbe esserci il senso di comunità. Ecco, questo Ugo Sposetti. Un'altra analisi molto critica sui destini del Partito Democratico e dei partiti in generale è quella di Norma Rangeri. La perdita sul Manifesto di centinaia di migliaia di iscritti e quindi di tantissimi militanti, innanzitutto sfata una leggenda che circondava la modernità del nuovo progetto di organizzazione del consenso, perché al contrario fa capire che non è poi tanto condiviso un modello di partito leggero, fluttuante, con debole identità. Del resto, se c'è un uomo solo al comando, se la discussione è tollerata e il dissenso spianato, se con le primarie l'elettore conta quanto l'iscritto, era quello che dicevo un momento fa, se in definitiva il corpo è rottamato e l'anima vituperata, la ditta prima diventa precaria, poi viene licenziata. In questo caso con la giusta causa, la marcia a tappe forzate verso il partito della nazione, anche di questo si è parlato nei giorni e nei mesi scorsi. Insomma, la metamorfosi politica operata dal renzismo rappresenta nei contenuti e dunque anche nelle forme un passaggio del testimone dal vecchio Berlusconi al nuovo leader Renzi. L'ex segretario del PD reagisce con durezza, conclude poi il pezzo, no, anzi c'è ancora un pezzo dopo, comunque, un partito fatto solo di elettori, virgolettato di Bersani, non è più un partito, ma se vogliamo essere onesti, Bersani lo statuto lo ha modificato solo per far correre Renzi alle primarie. Ecco, un accenno polemico anche nei confronti della cosiddetta vecchia guardia. Del resto il Manifesto, e anche qui c'è un paradosso, è figlio di una storia, di un gruppo che abbandonò il Partito Comunista anche perché era troppo partito, perché vigevano le regole del centralismo democratico. Insomma, è figlio di una storia di dissenso dal vecchio modello di partito, che oggi viene da molti rimpianto. Restando sui partiti rapidamente, passiamo all'altro partito che ha un sacco di problemi in questo momento, che è che è Forza Italia. Salvatore Dama sul Libero: buttare il bambino e l'acqua sporca, la sua creatura che è diventata irriconoscibile e irriconoscente. Chiudere Forza Italia e lanciare un nuovo soggetto politico. L'idea frullava nella testa di Silvio Berlusconi ancora prima dello showdown dell'altro giorno, lo scontro confitto che tra l'altro critica la conduzione del partito, in particolare la scarsa immagine di opposizione che il partito dà di sé. continua a pagina 7. Insomma, vado per mancanza di tempo verso le conclusioni. Berlusconi ha provato a smuovere un po' le acque tirando in mezzo i club Forza Silvia, ma non hanno funzionato a dovere. Le elezioni europee sono andate così e così, anche perché lui, relegato ai servizi sociali, non ha potuto svolgere una campagna elettorale. Conclusione: il bilancio del primo anno della seconda era forzista e assai deludente, e la direzione dell'altro giorno ha offerto un affresco impietoso della realtà. E la questione non è ancora chiusa. Ma insomma, qual è poi alla fine la conclusione di tutto? Che è il partito che va rifatto a prescindere dalla dissidenza, e Berlusconi ha già dato prova di saper prendere decisioni anche drastiche, come quando salì sul predellino e fondò il PDL, e così probabilmente finirà col fare anche questa volta. Sarebbe però una ripetizione, perché una volta va bene, due, ma farlo continuamente non è neanche quello un segno di buona salute. Ancora rimane ormai poco tempo. Comunque, delle cose giudiziarie vi ho accennato, in particolare la curiosità della coincidenza di vedute fra il Fatto Quotidiano e il Garantista. Segnalo ancora sul Foglio la pagina degli editoriali, che è oggi tutta dedicata ai temi della giustizia. Ci si chiede chi risarcirà Romeo, l'imprenditore napoletano che fu incarcerato, si fece 79 giorni di carcere preventivo e poi è stato in realtà assolto. A un certo punto sembrava fosse il centro di tutto il malaffare napoletano italiano, invece è stato assolto e non si sa chi lo risarcirà. Ancora, Napolitano e Riina insieme? Anche no, dice il Foglio. Napolitano e Riina naturalmente insieme in videoconferenza per questa famosa vicenda della deposizione del Presidente della Repubblica. L'altro editoriale, il terzo, parla di Renzi e la giustizia, bruscolini@governo.it. Timore espresso che la riforma della giustizia alla fine si riduca a poca cosa e che gli interventi più importanti finiscano poi con l'essere accantonati. Sulla politica estera vi ho già segnalato, ve li risegnalo, l'articolo di Ennio Dinolfo sul Mattino. A proposito, segnalo a chi mi ascolta che oggi il Messaggero non è arrivato, la seconda volta che capita in una settimana, essendo il Messaggero il giornale di Roma per eccellenza, è abbastanza curioso che manchi di buona mattina qui nel pacco dei giornali di prima pagina. Dicevo, Ennio Dinolfo sul Messaggero, su Hong Kong, che si augura, insomma, che prevede un possibile compromesso fra le ragioni dei manifestanti e quelle del potere centrale. Fiamma Nierenstein sul giornale, che invece esprime una diagnosi tutt'altro che ottimistica sulla vicenda dell'ISIS, accennando anche al fatto che molto probabilmente si sta avvicinando, però tarda ad arrivare un possibile intervento di terra, soprattutto della Turchia, che tra l'altro è quella che ha un esercito di terra più forte, che in questo momento pare più direttamente interessata, anche perché c'è una parte dei territori controllati dallo Stato Islamico stanno al confine con la Siria e con la Turchia, e quindi è possibile appunto che si arrivi a un intervento di terra, ma per il momento la situazione sul campo è pessima, anche perché la città curda di Kobane, come ricorda appunto Fiamma Nierenstein, è sul punto, almeno così sembra, di cadere nelle mani del califfato. Ancora un brevissimo accenno alle questioni scientifiche, vi ho detto di stamina. C'è da segnalare sulla questione degli OGM, che vi accennavo prima, un intervento lungo e argomentato di Elena Cattaneo. Oggi nella sua rubrica Michele Serra prende un po' le difese invece dell'ambientalista indiana che era stata attaccata dalla stampa anglosassone e dice: si spera che gli scienziati diano dei pareri argomentati e pacati. Bene, è stato accontentato in tempo reale perché su Repubblica c'è un articolo lungo di Elena Cattaneo, ricercatrice e senatrice a vita, in cui si prendono le difese degli OGM, almeno per il settore, diciamo così, dei cereali e del mais. Bene, sono già un po' fuori tempo, ci risentiamo fra pochi minuti per il dialogo con gli ascoltatori. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno,
sono Rita, siamo da Roma.
Mi dica.
Volevo dirle che c'è questa polemica sulla scarsa numerazione delle schede.
Delle tessere,
sì. Io sono una lettrice, ho sempre votato a sinistra, ma non ho mai preso la tessera. Perciò, per esempio, qualche volta che ho pensato di prenderla, sono entrata in queste sezioni, ma le trovo così poco
accoglienti.
Esatto, che ti viene subito la voglia di uscire. Perciò non tutta questa polemica mi sembra assurda, perché tanti votano però non prendono la tessera, anche perché non sei stimolata, vai là dentro, non c'è niente, insomma, capito?
Capisco. La ringrazio. Io penso che il suo sia un punto di vista, come dire, forse maggioritario, diciamo, nel paese, anche fra le persone che in qualche modo si interessano alla politica e non praticano l'antipolitica. In democrazia ciò che conta sono i voti che si ottengono, se andiamo proprio alla sostanza, al nocciolo del problema. Le tessere sono invece il segno di una vita diversa dei partiti, che non si esaurisca nel momento elettorale, ma che funzioni, come è successo per tanti anni nell'Italia della Prima Repubblica, anche come un fattore appunto di radicamento sociale, come un canale per esprimere le proprie istanze, come un'affermazione di identità che va al di là del semplice voto. Questo è stato il modello prevalente nell'Italia del secondo dopoguerra, quando addirittura il PC arrivò a avere più di 2 milioni di iscritti, una cosa assolutamente oggi inconcepibile. Anche la DC ne aveva 1,5 milioni a un certo punto, o qualcosa di simile. Questo modello ha avuto le sue, come dire, i suoi momenti di gloria, ma poi è andato definitivamente declinando, come peraltro è successo anche in quasi tutti gli altri paesi. Le cifre degli iscritti, delle tessere ai partiti italiani sono state per molto tempo qualcosa di unico, quasi, nelle democrazie occidentali. Per certi aspetti appunto una anomalia, per altri però anche un fattore di forza, e anche un fattore di forza della democrazia, o almeno di un certo modo di intendere la democrazia. Che cosa si deve fare? Bisogna difendere questo modello? Io penso che a questo punto sia ormai abbastanza inutile, e come detto prima credo che l'istituzione delle primarie, dove può andare a votare chiunque, è stata un altro colpo al modello del partito, basato invece sulla tessera, sulle quote e anche sulla frequenza a una sezione. Ecco. Il problema non è di dire che un modello è buono e l'altro è cattivo, ma, come pure è stato scritto oggi sui giornali, come avrà sentito, è scelto un modello, poi di cercare di farlo funzionare per stimolare non solo la crescita dei numeri, ma anche una partecipazione che sicuramente non fa male appunto alla democrazia. Pronto?
Sì, sono Sandro da Macerata, buongiorno. Renzi fa bene ad accusare l'Europa per l'immobilismo delle regole, ma nel piano di stabilità italiano non c'è alcuna riduzione delle tasse, e nemmeno un'estensione del bonus di 80 euro, come era stato promesso ai pensionati, agli incapienti e alle partite IVA. Dall'altro canto, di conseguenza, c'è una piccola riduzione della spesa improduttiva che si riduce a soli 5 miliardi dei 15 che erano previsti, e nessun accenno anche alla riduzione dei carrozzoni delle municipalizzate. E contemporaneamente leggo che nel 2016-2017 ci sarà un aumento dell'IVA. E io credo, ho sempre espresso parere favorevole nei confronti di Renzi, però credo che in questo caso è come tirar fuori il topolino da un cappello, quasi da prestigiatore, e credo che non voglia inimicarsi gli elettori, arrivo a questa conclusione, e che si voglia presentare e prepararsi alle elezioni del 2015. Cosa ne pensa?
Penso che è una cosa possibile che un politico, soprattutto in tempi di così agitati, fa bene a preoccuparsi dell'esito di un possibile ricorso alle urne. Non è affatto una cosa da escludere in assoluto. In questo momento la vedo abbastanza improbabile. E nell'eventualità di un ricorso alle urne diventa più difficile fare dei discorsi di lungo periodo, chiedere sacrifici, aspettare benefici che verranno appunto in tempi lunghi. E in questo senso non posso che darle ragione. Noto però che c'è una contraddizione, non tanto nel suo ragionamento, ma in generale in quello che si scrive. Si parla di immobilismo delle regole, si parla della necessità di cambiare le regole, ma queste regole intanto ci sono. E quando si dice ci vorrebbe la riduzione delle tasse, bisognerebbe dare gli aiuti o comunque la detassazione anche agli incapienti, eccetera, eccetera, si invita a rompere quelle regole, perché quelle regole sono quelle che ci vincolano in qualche modo a un equilibrio di bilancio, peraltro tutt'altro che brillante, e comunque legano un po' le mani ai governi, e limitano il campo degli interventi possibili. Tutto questo per dire che sì, certo, si possono criticare gli annunci, le cose dette e non fatte, anche le cose fatte in qualche caso, tutto vero, però non dobbiamo mai dimenticare che questo governo e qualsiasi altro governo lo dovesse sostituire si muovono su una strada molto 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 stretta. Troppe cose non si possono fare, e se appunto si vuole puntare su, per esempio, come si ripete spesso, su una diminuzione delle tasse, bisogna appunto violare, almeno per qualche anno, fare come ha annunciato di voler fare la Francia, come suggeriscono anche alcuni in Italia, di eludere l'impegno appunto a contenere il deficit, e quindi appunto bisogna andare contro delle regole che peraltro, ripeto, noi abbiamo accettato. Ricordo ancora che si parla, attenzione, di contenere il deficit, non di realizzare un avanzo. Sì, abbiamo l'avanzo primario al netto degli interessi, ma gli interessi li dobbiamo pagare. E quindi tutto si gioca su piccole unità, a meno che non si riesca a fare veramente piazza pulita negli sprechi e a raccogliere una buona volta tutto ciò che si perde in evasione fiscale, ma tutto questo, come sappiamo, difficilmente si attua dall'oggi al domani. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Paolo Divetta. La mia telefonata...
Da dove chiama?
Da Roma.
Mi dica.
La mia telefonata e la mia domanda nasce dalla mancata sorpresa, o meglio, l'assenza di qualsiasi considerazione delle ripetute previsioni al ribasso delle prospettive economiche italiane. Dico questo perché una considerazione di alcuni fattori, diciamo così, basilari della macroeconomia, cioè il crollo di una produzione industriale con relativa deindustrializzazione e perdita di posti di lavoro, la permanenza di un'amministrazione pubblica inefficiente e costosa, la mancanza di investimenti in innovazione, eccetera, e un'imprenditoria affetta da familismo e incapacità di fare sistema, difficilmente possono prevedere a qualcuno che si occupi di economia riprese a breve, perché sono processi, diciamo così, dinamiche che richiedono tempi lunghi e soprattutto non soluzioni risolvibili soltanto in ambito nazionale. E questo non per fare il pessimista incallito, ma per richiamare, almeno questa è la domanda che faccio, a un rapporto con la realtà, una classe politica distante, però anche un certo, diciamo così, ma non per fare una critica alla categoria dei giornalisti, a qualcuno che ha perso proprio il contatto con la realtà è quella delle imprese. Io dirigo una piccola e media impresa e ho difficoltà a mantenere, nonostante l'attività, una sostenibilità, e non è che l'articolo 18 mi risolverebbe i problemi, certo. Assolutamente, qualche cosa di assolutamente.
Ma su questo penso che siamo tutti d'accordo, che l'articolo 18 può avere delle giustificazioni, ma non certo nel senso di dire che quello fa schizzare in su gli indici della produzione. Dunque, lei ha fatto un quadro molto realistico, purtroppo, dico, perché è un quadro pessimistico. Non direi però che i giornalisti non lo abbiano in qualche modo riprodotto e proposto questo quadro pessimistico. Non mi sentirei di accusare la stampa di avere illuso in qualche modo gli italiani su una pronta ripresa che nessuno in realtà ha mai dato per certa, anche se quasi tutti pensavano che, ma non parliamo solo di giornalisti, parliamo degli economisti, parliamo dei banchieri, parliamo dei governanti, ecco, molti di questi prevedevano una piccola ripresina a partire da quest'anno, quantomeno un'inversione di tendenza che non c'è stata. Lei dice, ma tutto questo era scontato, visti i parametri, visto appunto l'amministrazione che non funziona, gli investimenti che latitano, il familismo dell'industriale, ne ha dette molte di cause. Già, ma noi non dobbiamo pensare che questi fattori siano immobili e siano come delle variabili indipendenti. E se così pensassimo dovremmo dire che finché non cambia tutto nulla potrà mai migliorare nel quadro economico italiano. Ora, io non sono per una diagnosi così drastica, semplicemente per un fatto, perché ricordo che così come le crisi arrivano quando in genere la gente non se le aspetta, sì, poi si scopre sempre che qualcuno l'aveva detto, ma fino adesso abbiamo fatto solo un nome in tutti questi anni, dal 2008 a oggi, quello del famoso Nouriel Roubini, che perché è famoso? Perché aveva previsto la crisi. Che cosa significa? Che tutti gli altri non l'avevano prevista e che magari lui ci ha azzeccato anche per motivi casuali. Adesso sto dicendo una battuta, appunto, così come non si riescono a prevedere le crisi, non si riesce a prevedere quasi mai neanche il boom quando arriva. Per carità, noi siamo lontanissimi da tutto questo, però ricordo che negli anni 50 gli analisti e soprattutto i politici di opposizione parlavano di un'Italia povera, ancora contadina, parlavano di appunto ingiustizie sociali che c'erano poi naturalmente, per carità, parlavano di povertà e intanto c'era già il miracolo e la gente non se ne accorgeva. Allora però c'erano delle cifre che in qualche modo suffragavano, anche se venivano ignorate. Tutto questo però solo per dire che accusare gli analisti, i giornalisti di non prevedere sulla base di dati oggettivi quello che sta succedendo mi sembra un po' eccessivo, nel senso che in realtà se tutti fossimo in grado di prevedere certi movimenti appunto dell'economia, beh, per cominciare diventeremo tutti ricchi speculando al rialzo, no? Per dire. O facendo altro tipo di operazioni. In realtà non è così. Si può anche sperare che a un certo punto la ripresina o la ripresa, forse non torneremo mai ai tassi di incremento degli anni d'oro, ma insomma che qualche cosa si muova e che una tendenza si possa invertire. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Roberto, chiamo da Napoli e volevo parlare dell'articolo di Elena Cattaneo sugli organismi geneticamente modificati.
Sì.
Per dire che finalmente vediamo dei numeri e non delle narrazioni, delle storie, delle fantasie o addirittura delle premonizioni come fa Vandana Shiva che praticamente con l'articolo di ieri di Repubblica ammette tutte le sue colpe che erano state trovate dal New Yorker qualche settimana fa. Però nell'articolo di Elena Cattaneo mi pare ci sia un dato fondamentale che viene ripetuto più volte, ossia che dire no al mais geneticamente modificato significa dire sì a spargere insetticidi su centinaia di migliaia di ettari e che il punto che ci è di fronte è se vogliamo accettare di coltivare in Italia quello che comunque importiamo dall'estero, perché viene spiegato più volte nell'articolo che tutta la mangimistica, anche dei prodotti più prestigiosi, DOP, gli IGP, viene fatta utilizzando mangimi geneticamente modificati, quindi li importiamo dall'estero e su questo non c'è nessuna discussione, non c'è nessuna problematica apparentemente. Quello che è vietato, cioè tutta la polemica sugli OGM, è il fatto che i nostri agricoltori vorrebbero coltivarli. Se vanno al consorzio agrario e trovano che i mangimi sono fatti con quel mais modificato, dicono benissimo, fatecelo coltivare anche a noi, perché così risparmieremo gli 800 milioni di euro che spendiamo tutti gli anni per importare mais dall'estero.
Sì.
Allora, mi pare che ambiente, quindi riduzione dell'uso degli insetticidi, e economia, quindi risparmio di spesa verso l'estero, noi stiamo acquistando all'estero quello che potremmo fare in Italia, ecco due questioni che si riescono a fondere e che potrebbero servire, come dice la Cattaneo, a fare dei ragionamenti politici un po' più basati sui numeri e un po' meno sulle premonizioni dei santoni.
La ringrazio molto perché io avevo scorso soltanto l'articolo di Elena Cattaneo che è molto lungo e argomentato, mi sarebbe piaciuto leggerne almeno qualche pezzo, non ho fatto in tempo e tra l'altro era anche un articolo difficile da riassumere. Lei lo ha riassunto molto bene e ne ha elencato i passaggi principali, i punti principali, io non li sto neanche a ripetere. Mi associo semplicemente alla sua opinione e a quella della scienziata, che non è la prima volta tra l'altro che interviene su questo argomento, e in generale aggiungo una considerazione che appunto se si dovesse adottare il principio di precauzione per ogni tipo di innovazione, per ogni tipo anche di innovazione di tipo genetico, diciamo così, sulle piante, sugli animali, tra l'altro ibridazioni varie si praticano ormai dagli albori della storia dell'agricoltura, questa è una cosa un po' diversa e poi c'è il pericolo, si dice che queste piante geneticamente modificate, essendo più forti, possano poi in qualche modo prevalere sulle altre e abbattere la biodiversità. Tutto questo è vero, ma se noi dovessimo applicare questo principio, praticamente ci fermeremo, non innoveremo, non sperimenteremo più, e questo francamente mi sembra un rischio concreto. Sulla questione del mais, poi appunto, come dice Elena Cattaneo, sono 15 anni che queste cose ormai sono in uso e non si è mai dato mai un inconveniente per quanto riguarda almeno la salute dei consumatori. Aggiungiamo appunto il fatto che liberarsi dei pesticidi e degli insetticidi dovrebbe essere una cosa gradita agli ambientalisti, i quali invece a volte sembrano preferire, non tutti forse, sembrano preferire appunto il seguire le leggi della natura anche quando sono evidentemente avverse all'economia e allo sviluppo. Questo è il mio parere, che è il suo e che è soprattutto quello appunto di Elena Cattaneo, però magari qualcun altro avrà un parere diverso. Ripeto, però, sarebbe bene che chi esprime pareri diversi appoggiasse queste sue argomentazioni non solo su una generica paura di quello che può succedere se, ma su dati sperimentali. Pronto?
Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Paolo di La Spezia.
Mi dica.
Volevo intervenire in occasione dell'anniversario del disastro di Lampedusa, ricordato i giorni di ieri, che circa 3 mesi fa sul suo giornale il professor Prodi titolava un editoriale: un salvagente per l'Africa, altrimenti l'immigrazione ci travolgerà.
Sì.
Ma nessuno ha ripreso il concetto della prevenzione all'immigrazione. Stiamo ancora combattendo tra accoglienza e respingimenti, mentre esplodono i partiti xenofobi dalla Francia alla Svezia, e nessuno si prende in carico questo problema della prevenzione, visto che l'ONU stessa prevede al 2050 un incremento di 2 miliardi di africani. Cioè, è un problema da affrontare con razionalità assoluta, non possiamo limitarci al respingimento, all'accoglienza. Da affrontare, diciamo, con un'istruzione di base sulla demografia, sull'ambientalismo, sui mestieri semplici che possono essere in Africa essere sviluppati meglio che non da un'altra parte. E in riferimento al precedente intervento, però, volevo dire che nessuno ha menzionato la brevettabilità dei semi da parte della Monsanto, che non è un problemino di secondaria importanza.
Sì. Questo è un problema, in effetti, che però si risolve intervenendo sui diritti, sui brevetti, su queste cose qua. Non è certo la prima volta che un monopolista si afferma e in qualche modo domina il mercato, però per questo ci sono le legislazioni antitrust, ci sono le regole sulla concorrenza, sono cose su cui le autorità internazionali fanno bene a vigilare, ma non mi sembra che la soluzione sia quella di abolire il mais modificato perché la Monsanto ci guadagna troppo. Ecco, le soluzioni potrebbero essere diverse. La questione della prevenzione rispetto appunto alle politiche dell'accoglienza che noi o del respingimento su cui discutiamo e sulle quali ci stiamo misurando, in linea di massima, in teoria, ripeto, in teoria, anche io sono della sua opinione e molti penso che siano della sua stessa opinione. Bisognerebbe in qualche modo prevenire questi flussi sviluppando nei paesi di partenza condizioni tali da scoraggiare appunto questi esodi. Potrei dirle, sì, certo, molto volentieri, ma come si fa? Allora, quando si parla dei paesi di partenza, si parla di paesi dove infuriano guerre, in qualche caso anche epidemie, ma soprattutto guerre, a volte stermini, genocidi, stupri, comunque condizioni tipiche di paesi in guerra, carestie e quant'altro. Allora, sì, aiutare i paesi in via di sviluppo è cosa giusta e raccomandabile, ma quando questi paesi sono appunto in preda a questi conflitti è molto difficile mettere le mani o mettere i piedi sul terreno, come abbiamo sentito dire in occasione delle ultime vicende medio orientali, è molto difficile. A volte, dico un, così, un paradosso naturalmente, una cosa estrema, ma per intervenire efficacemente bisognerebbe ricolonizzare quei territori, cosa che nessuno ovviamente ha intenzione di fare, cosa che nessuno oggi non sarebbe neanche tollerabile. Ma come si fa a stabilire appunto condizioni di lavoro, condizioni oppure anche a ordinare i flussi migratori attraverso permessi, attraverso come dire, attraverso messe in ordine, diciamo, di questi flussi, non mi viene la parola, l'organizzazione, diciamo così, come si fa se non si sta lì e non si può controllare quello che succede? Attenzione, se a oggi per esempio provassimo a fare qualcosa per quanto riguarda la Libia, a controllare questi flussi sarebbero i signori della guerra, sarebbero gli stessi che oggi organizzano le carrette del mare. D'altra parte, ripeto, intervenire in forze non è possibile, quindi il problema resta, la soluzione è quella che lei dice, ma arrivarci è molto complicato. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Katia da Padova. Buongiorno. Allora, io volevo affrontare il tema del trattamento fine rapporto e della previdenza complementare. Nel 2007, dopo le varie riforme pensionistiche, si è detto che bisogna per forza che i dipendenti si facciano una previdenza complementare, perché prenderanno tra il 40 e il 50% dell'ultima retribuzione. E questo non riguarda solo i ventenni, riguarda le persone che arrivano fino a 50 anni oggi. Allora, nel 2007 il TFR delle aziende con più di 50 dipendenti è stato spostato nelle casse dell'INPS, a meno che il dipendente non scegliesse un fondo di previdenza complementare. Tenga conto, adesso non ho i numeri, ma non credo che sia più del 10-20% che ha optato per la previdenza complementare. Tutti gli altri soldi sono finiti all'INPS, che li ha girati al nostro Stato, e questi soldi, ci sono i bilanci della Corte dei Conti come revisore, ha certificato che questi soldi sono stati utilizzati come per le spese correnti, ammonta un debito di 15 miliardi con una proiezione a 30 miliardi in altri 4 anni, senza che ci sia previsto un ritorno all'INPS per la restituzione ai dipendenti. Oggi i giovani stanno lavorando, tutte le persone stanno lavorando, stiamo dando i soldi in questo fondo dell'INPS, man mano che i dipendenti cessano il rapporto di lavoro, comunque l'INPS ha dei soldi per poter restituire ai dipendenti i soldi anche del passato.
Sì.
Oggi la manovra prevede il pagamento del 50-75% del trattamento di fine rapporto ai dipendenti direttamente in busta paga. Quello che voglio evidenziare è, al di là del fatto che oggi non ci interessa pensare a livello di stato sociale a quello che succederà a noi che abbiamo fino a 50 anni in termini pensionistici, perché quello non interessa a nessuno, quando si è vecchi al sindacato non interessa questo, no? Tanto non ci sono più le tessere. Due, se do i soldi in busta paga ai dipendenti, il trattamento fine rapporto che devo prendere perché vado in pensione domani mattina o cesso, cosa fanno? Me lo danno come stanno pensando? 10 euro in più quando andrò in pensione a 65 e 70 anni? Seconda domanda. Lei l'ho chiamata perché lei ha fatto una battuta.
Sì, però deve venire alla conclusione.
Certo, sennò... lei ha detto ci saranno allora 2 milioni di iscritti che avevano le tessere del Partito Comunista.
Sì.
Io ho sempre votato a destra, ma ce ne dovrebbero essere 10 milioni oggi che hanno. Volevo una conferma da parte sua che fosse una battuta. Cosa pensa del fatto che nessuno nelle testate parla del tema delle pensioni, parliamo del TFR come prendendo di nuovo in giro i dipendenti? e che fosse una battuta i 2 milioni che ha citato per la tessera del comunisti, perché oggi dovrebbero essere 10 milioni, dovrebbero essere tutti i lavoratori.
Perché dovrebbero essere 10 milioni oggi? Non ho capito.
Perché i dipendenti, gli italiani vengono considerati dalle testate dei giornali che li accusano, che li mettono l'articolo 18 e Renzi fa questo, ti do il TFR, eccetera, senza fare una storia di quello che è successo, come se le persone fossero, tra virgolette, lei intende bene, ignoranti, non si ricordano di che cosa è successo. Con le pensioni, cosa è successo con il piazzale, è un'ennesima presa in giro.
La devo interrompere, la devo interrompere perché purtroppo stiamo avvicinandoci come sempre alla fine e non penso di poterle dare il nesso fra appunto le cifre sugli iscritti eccetera e questi altri problemi, faccio qualche fatica a trovarlo. E per quanto riguarda i problemi che lei pone, sono serissimi e sicuramente qualcuno li dovrà affrontare, però io propongo così una sorta di tregua su questo punto, perché la questione del TFR in busta paga è stata di nuovo sollevata, ma per il momento non c'è nulla di pratico, nulla di scritto. C'è soltanto un progetto che è stato lanciato da alcuni collaboratori del Presidente del Consiglio. Allora forse è più sensato aspettare che arrivi un articolato, un qualche cosa, e su quello poi eventualmente discutere. Ma siccome noi siamo abituati agli annunci e alla discussione sugli annunci, a volte si finisce con lo sprecare fiato, ecco, perché poi magari dite queste cose non ne esce fuori nulla, il che non toglie naturalmente che sia lecito e magari utile discuterne. Pronto?
Pronto?
Sì, mi dica.
Buongiorno, Barbara da Udine. Io volevo semplicemente dire che non ne posso più di sentir chiedere la riduzione e l'abbassamento delle tasse da tutti, da destra e da sinistra, e vorrei chiedere a tutti come si intende pagare la sanità, la scuola, lo stato sociale. Personalmente sono un dipendente pubblico, ho sempre pagato le tasse, pago anche il canone RAI e sarei disponibile, ma lo dico solo personalmente, a pagare anche più tasse in cambio di uno stato sociale serio.
Grazie per la coincisione e io mi dichiaro assolutamente d'accordo con lei. Esiste un sentire comune basato sull'ignoranza che non si pone neanche il problema di chi paghi, non so, gli insegnanti, i poliziotti, i soldati, i medici del servizio pubblico, le pensioni e tutte queste cose qua. Sembra quando si sentono dei discorsi anche per strada, pur detto, che i politici riscuotano le tasse e se le mettano in tasca. Ora è ovvio che se ne mettono in tasca una quantità assolutamente minima, irrilevante. Ora sto ovviamente esagerando, sto portando all'estremo, no, il suo ragionamento. E se vogliamo dei buoni servizi dobbiamo pagare delle tasse congrue. Qual è il punto allora? Detto questo, ed è un punto che va giustamente riaffermato perché molti spesso lo dimenticano, il punto è quello che riguarda la proporzione, diciamo, la congruità fra il livello di tasse pagato e i servizi ricevuti. E anche un altro punto è quello su quanto si può utilmente chiedere ai cittadini di, appunto, in termini di tasse da pagare, fino a quale punto si possa arrivare prima che queste tasse diventino così alte da scoraggiare ogni attività economica, ogni attività, appunto, di impresa. Se io so che su qualsiasi cosa, su qualsiasi iniziativa che io prenda, su qualsiasi profitto che io realizzi o su qualsiasi capitale che io detenga pagherò una tassa, che ne so, del 70, dell'80%, beh, sarò fortemente scoraggiato a investire e a intraprendere. Questo è il problema, quale sia il limite, quale sia il punto di equilibrio. E in Italia questo punto di equilibrio lo abbiamo passato, nel senso che il volume complessivo dell'incidenza complessiva della tassazione sul reddito nazionale è decisamente elevata, tanto più elevata in quanto a pagarlo sono solo poi i contribuenti onesti, ci sono gli evasori, eccetera, eccetera, e si ritorna sempre al solito problema. Finché non si sarà realizzato un patto diverso da quello attuale fra i cittadini e lo Stato, per cui lo Stato chiede il ragionevole e il cittadino paga puntualmente quello che deve pagare e non trova tutti i sistemi possibili e immaginabili per evadere le tasse, come purtroppo oggi succede, finché non si sarà riequilibrato questo rapporto, fermo restando che poi un certo tasso di evasione è fisiologico, ma quello italiano è ben al di là di quei limiti, finché non si sarà arrivati a tutto questo si continuerà a discutere in astratto. Penso però che sia comunque da accogliere e da ribadire la sua affermazione. Se io voglio vivere in una società equa e solidale, devo pagare il prezzo di tutto questo in termini di tasse. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Nino, chiamo da Milano. Professore, vorrei ritornare sul tema partiti e tessere,
sì,
perché la mia esperienza dimostra che anche senza essere tesserato si può vivere la vita di un partito, si può influire nella vita di un partito e nelle decisioni, si può ricevere tantissimo e cambiare anche le proprie idee quando c'è il confronto. Devo dire, sia a Milano quando ero più giovane e sia poi a livello nazionale, ho sempre avuto forti rapporti con il partito mio, il PD in questo caso, e perciò io considero strumentale, molto strumentale questa battaglia interna al partito, ecco, sono diminuite le tessere, ma i tempi sono cambiati. I circoli di una volta oggi sono moltiplicati per 100, ci sono mille modi per parlare, dal web, le email, il confronto, ci si incontra in mille maniere, perciò ci sono circoli diffusi che hanno varie forme, il mondo è cambiato. Ben venga la conservazione dei circoli dove si discute, dove si forma comunità, ma ci sono moltissime altre forme, e io ne ho vissute parecchie, in cui c'è un confronto continuo col partito, con la vita del partito.
Sì.
Ecco, questo volevo sottolinearlo.
Devo interromperla perché al solito stiamo per finire il tempo. Comunque la ringrazio per questa puntualizzazione. Io penso che sia molto giudizioso il suo parere. Non è detto che appunto la socializzazione politica debba avvenire per forza attraverso i vecchi strumenti, le sezioni, eccetera, eccetera. Ci sono tante altre forme, alcune che prevedono in qualche modo una contiguità fisica, altre invece che passano attraverso il web, attraverso l'etere, eccetera. E quindi è giusto puntare su tutto questo e non piangere perché sono scomparse le tessere, che tutto sommato erano uno strumento per certi aspetti un po' antiquato. È anche vero però che la presenza anche di luoghi di aggregazione fisici, lei dice possono essere circoli, non è detto che debbano essere per forza sezione, beh, anche questo dà una qualche concretezza alla partecipazione. E che un partito che si basi soltanto appunto su un contatto attraverso i mezzi di comunicazione così moderni rischia un po' a volte di perdere alcune di quelle che erano le sue radici. Questo almeno è il timore che è stato espresso, ma mi sembra giusto vedere anche l'altra faccia, come lei ha appena fatto. Bene, finisce qui il dialogo con gli ascoltatori. Vi invito a continuare a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina Facebook. Noi ci risentiamo domattina.
Giovanni Sabatucci, editorialista del quotidiano Il Messaggero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Natascia Cerqueti. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.